Pagina 125. Ludendorffstrasse. Ormai era arrivato giugno e con quel mese l'estate, un'estate luminosa, carica di vita, di energia, di voglia di vivere e di respirare libertà. La maggior parte dei deportati era già stata rimpatriata. Per noi italiani, invece, non era ancora giunto il momento del ritorno a causa del gran caos politico che regnava nel nostro paese. Ci sentivamo perciò dimenticati e riprendere da capo le nostre vite era diventato per noi una necessità impellente più che un desiderio. Gli alleati facevano di tutto per non farci sentire soli, cucinavano, ci organizzavano il cinema con Stanlio e Ollio, diffondevano la musica con gli altoparlanti, però Buchenwald rimaneva sempre il luogo degli orrori da cui desideravamo con tutte le nostre forze andar via, per sempre. Gli alleati decisero allora di mandarci via dal campo ed affittare per noi 17 italiani 2 appartamenti a Weimar, in Ludendorffstrasse, al primo piano di una vecchia palazzina d'inizio secolo. Ci consegnarono dei tesserini personali per poter ricevere cibo senza dover pagare. Bastava esibire la tessera ai negozianti per portare via carne, pane, verdure e altri generi alimentari. Potevamo anche utilizzare gratis taxi e tram e chiedere ai conducenti di fermarsi in qualsiasi momento. Per noi non esistevano fermate né per scendere né per salire. Il senso di colpa e la paura poi dei cittadini di Weimar era tanto grande che ci concedevano senza il minimo cenno di protesta anche piccoli abusi di potere. Spesso ci divertivamo a fermare i taxi, a salire al posto del passeggero per poi scendere soltanto qualche metro più avanti. Tutti ubbidivano, nessuno protestava e noi ci divertivamo. Era la nostra piccola allegra vendetta contro il nazismo. Anche le razioni di cibo che ricevevamo erano spesso molto più abbondanti di quanto realmente ci spettasse. Ricordo ancora la fila di bambini che ci attendeva la mattina lungo Ludendorffstrasse perché gli regalassimo parte del cibo che traboccava dai nostri pacchi. Correvano intorno, ridendo e saltando. Poi qualcuno ci tirava per la giacca chiamandoci «Italiener, Italiener!» e per farlo stare zitto non si poteva non accontentarlo. Tra i nostri diritti, lo avevamo deciso noi, c'era anche quello di avere dei vestiti nuovi o comunque diversi da quella giacca a strisce bianche e blu col numero stampato sul petto e il Fluchtpunkt sulla schiena. Cambiare gli abiti, che non toglievamo dal 31 ottobre di 2 anni prima, era un po' come cambiare il nostro umore. Un pomeriggio Gigi e Bruno tornarono in appartamento con degli abiti civili addosso. «Dove li avete presi?» chiesi stupito. «Abbiamo fermato 2 tedeschi, le abbiamo detto di darci i loro vestiti», rispose Bruno sorridendo. Ovviamente i 2 avevano accettato di privarsi dei loro abiti senza tante storie. Del terzetto ero rimasto solo io ad avere ancora la mia divisa e il mio 34989 sul petto, ma proprio una delle mattine seguenti mi imbattei nei miei vestiti. Mentre mi recavo allo spaccio degli alimentari, incrociai un uomo dal portamento molto elegante. Ci guardammo negli occhi per un istante e rimasi colpito dalla inespressività del suo sguardo e dalla ricercatezza del suo abbigliamento. Indossava infatti un elegantissimo cilindro nero, una bella giacca e un paio di pantaloni molto costosi e, cosa per me straordinaria, aveva un bastone da passeggio col pomello d'argento. Gli intimai di fermarsi immediatamente, mostrandogli il palmo aperto della mano destra. L'uomo, senza tradire alcuna emozione, si fermò. Gli dissi che volevo la sua giacca. Lui, senza esitare, se la tolse e me la diede. Poi lo studiai un poco e capii che avevo bisogno anche di un paio di pantaloni nuovi. «I pantaloni», gli dissi. L'uomo appoggiò il bastone per terra e si tolse i pantaloni con molta lentezza e me li porse. Ero soddisfatto, avevo i miei nuovi vestiti civili. Gli feci cenno che ero a posto. L'uomo annuì e proseguì la sua passeggiata come se nulla fosse. Cilindro, monocolo, camicia, mutandoni e bastoni da passeggio col pomello d'argento. Seppure ero riuscito a vestire di nuovo abiti normali e ad allontanare da me gli spettri di un passato vicino e terrificante, spesso tuttavia facevo degli incubi e mi svegliavo ansimante per la sensazione di avere la corda al collo e di dover subire una nuova impiccagione da cui però non sarei potuto scampare. La paura che avevo nel sogno non era quella di morire, ma di non poter vivere il futuro che mi spettava di diritto, di rimanere per sempre legato al passato e ai suoi orrori. Una mattina di fine giugno 1945, io, Gigi e Bruno passeggiavamo per Weimar a caccia di ragazze e ci spingemmo fino alla periferia della città. Notai un vecchio signore un po' panciuto che stava concimando la terra del suo giardino, rovesciando della polvere nerastra da una specie di sacchetto fatto con la carta di giornale. Mi fermai terrorizzato. Il cuore cominciò a battere all'impazzato quando intravidi una parte del titolo del giornale. Era il Folchsche Beobachter, e quel sacchetto era uno dei tanti che avevamo dovuto costruire per svuotare la vasca del crematorio. Quell'uomo stava concimando la terra con i morti di Buchenwald. Gigi e Bruno, che erano andati avanti, continuando a scherzare tra di loro, si fermarono e mi chiesero che cosa avessi. Con un cenno li chiamai, invitandoli a tornare indietro e ad osservare l'uomo. In pochi secondi potei leggere nei loro visi lo stesso susseguirsi di pensieri e di emozioni che avevano percorso la mia mente e il mio cuore solo alcuni minuti prima. Fu come se il fantasma di Buchenwald, che credevamo esorcizzato, ci fosse riapparso in tutto il suo orrore. Concordammo di avvisare gli alleati al più presto. Dopo un quarto d'ora di ricerca incrociammo una jeep americana e la fermammo facendo un cenno con la mano. Fummo portati al comando alleato di Weimar, dove spiegammo tutto l'ufficiale comandante, che incominciò ad agitarsi e dare ordini in inglese non appena terminata la nostra relazione. Fummo riaccompagnati alla casa del vecchietto. L'ufficiale alleato e un soldato che parlava tedesco chiesero all'anziano proprietario se avesse del concime. L'uomo andò in magazzino e mostrò alcuni sacchetti. L'ufficiale chiese allora informazioni sul concime e il vecchio rispose di averlo acquistato dai nazisti e che, da quanto aveva capito, forse si trattava degli avanzi di cibo incenerito proveniente dal capo di Buchenwald. Precisò poi che come fertilizzante quella cenere dava risultati straordinari. Dal canto nostro eravamo sicurissimi che i sacchetti erano quelli costruiti e riempiti da noi. Gli alleati non misero mai in dubbio la nostra versione dei fatti e nel giro di 2 ore tutta Weimar era percorsa da jeep e camionette alleate che intimavano a chiunque fosse in possesso di cenere proveniente da Buchenwald di consegnarla. La pena per i trasgressori sarebbe stata come minimo di 2 anni di carcere e una multa pecuniaria, in quanto si trattava, lo dissero molto esplicitamente, di cenere di esseri umani. 2 giorni dopo anche il giardino pubblico di Weimar fu chiuso e le aiuole recintate con filo spinato. Anche il comune della città aveva acquistato quel concime dai nazisti.